cari ascoltatori a Monpracem, il 26 gennaio 2008, abbiamo al microfono Azzurra D'Agostino.
Ciao a tutti.
Cristiano Brignola e un ospite molto speciale, Valerio Evangelisti, benvenuto qui negli studi di Radio Città del Capo. E dunque, questa puntata è dedicata in qualche modo all'immaginario, alla letteratura fantastica. Insomma, non entriamo troppo nel merito perché lo potremo fare molto meglio con Valerio Evangelisti e con un ospite che dobbiamo raggiungere telefonicamente, Fabrizio Foni. Ebbene, eccoci qua, abbiamo raggiunto anche Fabrizio Foni al telefono. Ciao Fabrizio, ci senti?
Ciao a tutti.
Forte e chiaro. Bene, noi inizieremo in realtà con il romanzo L'ultima fatica di Valerio Evangelisti, dal titolo La luce di Orione, il ritorno dell'inquisitore Eymerich. Valerio, la prima cosa che vorrei chiederti è come mai ti sei deciso a ritornare con Eymerich? So che c'erano state molte sollecitazioni in questa direzione.
Sì, le pressioni erano arrivate a un livello quasi intollerabile. Per cui mi sono piegato. Del resto io non avevo mai rinunciato del tutto al personaggio di Eymerich, non l'avevo mai né fatto morire né avevo detto che lo lasciavo cadere, quindi per me è stato abbastanza facile poi tornare al personaggio.
Senti, ti sei fatto un'idea del perché Eymerich è un personaggio così sgradevole, insomma, non è un eroe positivo, insomma, o forse ha qualcosa di positivo che io non vedo e che è nascosto nel personaggio? È così amato dai tuoi lettori?
È straordinariamente amato, sono pochissimi quelli che lo odiano. Io penso che intanto il personaggio in sé, cioè Eymerich, è sempre migliore dei suoi nemici. E questo è già un primo elemento che di un personaggio negativo ne fa uno positivo. In secondo luogo credo che risponda a delle pulsioni interne che anche i migliori di noi hanno. È un personaggio che raffigura un po' l'ombra che c'è in tutti quanti noi, dal punto di vista dell'intolleranza, dell'antidemocrazia, del razzismo e tutto quanto. Sta di fatto però che ha tutte queste caratteristiche negative, ma in maniera grande, quasi solenne. Questo fa sì che lettori che sarebbero molto diversi dal suo spirito finiscono poi per accettarlo e quasi riconoscerlo come una specie di vendicatore, cosa che in realtà non è.
Nelle tue intenzioni, insomma.
Nelle mie intenzioni non lo è, però io lo vedo, devo dire, come personaggio positivo, nel senso che mi identifico totalmente.
Con lui?
Mi assomiglia molto.
Ti assomiglia molto?
No, assomiglia alla parte peggiore di me però. E questo è terribilmente affascinante, mi piace giocare su questa cosa e scatenarmi. Infatti, quando altri autori autorizzati da me hanno ripreso il personaggio Eymerich, non hanno saputo renderlo perché non gli assomigliavano.
Ho capito, quindi non avevano gli stessi demoni.
Sì, io sono di temperamento originariamente schizoide, vale a dire un asociale completo. Mi sono affrancato da queste caratteristiche originali proprio proiettandole su Eymerich, il quale quindi è uno schizoide allo stato puro, con i suoi difetti, però anche con i suoi pregi, che consistono in un'estrema intelligenza, nella cultura, nel modo di fare, che è sempre tutt'altro che abietto.
E nella sua, come dire, nel suo acume logico anche, no? In qualche modo. Senti, questo romanzo, La luce di Orione, che è ambientato, diciamo, nel periodo credo dell'ultima crociata, non so se dico bene, che fondamenti storici ha e che invece fondamenti scientifici ha? Cioè, tu come a cosa ti sei ispirato? Dove hai trovato le sollecitazioni per comporre questo romanzo?
Io volevo descrivere una città e poi una civiltà in piena decadenza. Questo nel mio caso è Bisanzio, allora chiamata Costantinopoli, La città doveva essere un po' la protagonista almeno della seconda parte del romanzo, un'ambientazione tale da rimanere impressa nel lettore. Questo non è stata un'operazione facile, perché è relativamente semplice documentarsi su Bisanzio nell'epoca dello splendore. Molto poco, invece, poche fonti esistono relativamente a Bisanzio, ormai in piena rovina, un secolo e mezzo dalla sua definitiva caduta. Ho dovuto fare quindi ricerche molto accurate e credo di aver scritto cose molto esatte. Malgrado qualche svarione, a un certo punto faccio mangiare a Emmerich delle patate che sarebbero arrivate invece dall'America.
Vabbè.
A uno scrittore fluviale questo può capitare.
Senti, ma tutta la parte che riguarda invece proprio, no, questo mito di Orione, che diciamo è poi così il mistero che Emmerich deve scoprire, deve chiarire, il legame con Petrarca, con Dante, tutto questo tu dove sei andato a pescarlo? È frutto della tua fantasia oppure c'è qualcosa di...
No, non l'ho pescato nella mia fantasia, ma sono cose reali. Intanto sono assolutamente veri, esistenti, e li possiedo, i libri di magia che cito, per dirne uno. Dopodiché il romanzo ha avuto una storia abbastanza particolare, che riassumo. Vale a dire che è nato come un racconto che dovevo scrivere per l'Università di Padova, che doveva allegarlo alla guida dello studente, come poi è accaduto. Ora, dovevo trattare quindi in qualche maniera di Padova, però io avevo da tempo in mente una storia che riguardasse dei giganti. Su Google, cioè su internet, ho digitato Padova e giganti. Mi è venuta fuori una sala dei giganti che esiste a Padova, fra l'altro tra poco sarà riaperta e devo andare a inaugurarla. Una sala dei giganti che originariamente, cioè fino all'incendio del 1400, era ornata da disegni ispirati a un'opera di Petrarca sugli uomini illustri. A quel punto Petrarca c'entrava per forza ed era l'antagonista ideale per Emmerich, perché Petrarca era vicino ai francescani, odiati dai domenicani. Petrarca era di carattere dolce, tutto il contrario di Emmerich. Petrarca scriveva poemi quasi licenziosi, cosa che per un domenicano era il massimo della trasgressione. Allora di lì diventava logico questo incontro-scontro e si è inventato qualcosa solo approfittando dei vuoti della storia. Voglio dire, non si sa cosa fosse raffigurato poi esattamente nelle pareti di questa sala dei giganti. Gli uomini illustri, sì, e si sanno i nomi. Io ho preso il nome di uno di questi uomini illustri, che in realtà era poi una donna illustre, Semiramide, e lì sopra ho ricamato, ma ho ricamato solo negli spazi vuoti.
Una cosa che mi veniva in mente, anche ricollegandomi al discorso che avevi fatto prima sul fatto che Emmerich è comunque un cattivo in un certo senso più alto, più nobile di quelli che gli stanno intorno. Nella luce di Orione, le persone che lo circondano, i vari personaggi che partecipano alla crociata, sembrano effettivamente tutti di una bassezza morale che è qualcosa di impressionante. Soprattutto il fatto di crociati che partecipano alla fine una battaglia che è ideale solo per modo di dire, e invece di persone che vengono sfruttate in continuazione da questi che non sono altro che dominatori. Mi ha fatto venire un po' il dubbio se la luce d'Orione non avesse dei riferimenti più o meno pesanti a determinati fatti che stanno accadendo ultimamente, soprattutto anche l'ambientazione irachena della parte della Rush, tanto per dirla molto, molto schiettamente.
Sì, è chiaro che sì, cioè i riferimenti ci sono tutti e sono precisi. Quello che ho descritto io è vero, cioè l'impero bizantino morì anche a causa dei cristiani d'Occidente che lo soffocarono praticamente, soprattutto le repubbliche marinare, Genova e Venezia, e partivano avventurieri da queste repubbliche che si insediavano come re, strappavano pezzetti di territorio a Costantinopoli, poco interessati al fatto che così Costantinopoli diventasse via via più debole di fronte ai musulmani che l'assediavano. Questo è completamente vero. Uno dei personaggi che ritengo più riusciti del romanzo è un avventuriero genovese totalmente cinico, però anche intelligente, il quale riesce ad avere un rapporto con Emeric quasi di simpatia, che però usava Costantinopoli come una specie di bordello, sostanzialmente. Ci fu una crociata, la quarta, che era partita per andare a liberare il Santo Sepolcro. Giunti a metà del cammino, però si accorsero che i soldi non bastavano. Allora cosa fecero? Deviarono dalla loro rotta, si diressero a Costantinopoli, che era totalmente indifesa e non si aspettava un evento simile, fecero guerra agli ortodossi, ai cristiani ortodossi, si impadronirono di Costantinopoli, la tennero per quasi un secolo, depredandola di tutte le loro ricchezze. Questo cosa voleva dire nella mia visione? Che il prevalere di fanatismi altrui spesso è dovuto alla presenza di cinismo o fanatismo proprio. Uno dei brani che più colpiscono dell'ultimo libro che scrisse Oriana Fallaci riguardava appunto la caduta di Costantinopoli, solo che parlava della caduta di Costantinopoli in mano ai musulmani, senza precisare che se non ci fossero stati bravi cristiani, Costantinopoli probabilmente non sarebbe caduta a quella maniera. Quindi io guardo l'attualità. Per quanto concerne la Iraq e la guerra in Iraq che metto nel mio libro, la sostanza è nel fatto stesso, cioè fra 150 anni nel mio romanzo la guerra in Iraq continua esattamente come adesso, solo combattuta da zombie perché ormai i soldati si stanno esaurendo e comunque combattuta contro i civili, che sono l'unico vero bersaglio di eserciti ormai privi di ideali e rimasti fine a se stessi.
Tra l'altro il fanatismo sembra venire anche dalle parti più insospettate. A me ha fatto estremamente impressione il punto in cui frate Bertrando, che alla fine appartiene ai francescani, sono i miti francescani, parte in un momento di assoluto fanatismo e di voglia di distruzione nei confronti degli ortodossi che sono rimasti nascosti a Callipolis e che addirittura quasi è ancora maggiore rispetto a quello di un Emeric che invece ha un'idea molto più fredda e molto più, tra virgolette, calcolatrice anche della distruzione da infliggere a eretici o scismatici.
Il fatto è che come spesso accade, il nemico che si vede meglio è quello che più ci somiglia e quindi questa ostilità nei confronti della Chiesa ortodossa, del resto in decadenza anche lei in quel periodo, divenne in certi momenti persino più forte di quanto non fosse l'ostilità nei confronti di altre religioni o dei musulmani. A un certo punto, un secolo prima delle vicende che io narro, ci fu anche un tentativo di alleanza fra il papato e i mongoli, per esempio. Ora non si può dire che la religione dei mongoli somigliasse troppo a quella del papato, però il problema qual era? Era che c'erano i musulmani, sì, da eliminare, ma c'erano anche delle eresie che erano fiorite ai confini con la Cina, in Mongolia, delle eresie dunque, delle deviazioni magari piccolissime dal percorso originale. A un certo punto il nemico diventava quello e contro un nemico del genere si era disposti a qualsiasi
scendere
cosa.
A patti.
Senti Valerio, volevo chiederti questo. Tu nei tuoi romanzi spesso crei questi scarti temporali tra un passato remoto e un futuro prossimo. Questa scelta è una scelta poetica per te o è solamente una tecnica di montaggio? Perché la prediligi?
ci sono varie motivazioni. All'inizio, nei miei primissimi romanzi, era essenzialmente un sistema per crescere la suspense. Si interrompeva la storia principale e si passava a un altro periodo storico con una storia diversa che poi si ritrovava un po' più avanti, eccetera. Però quello fu proprio nei primissimi romanzi, dopo diventò un progetto in qualche maniera, cioè sfondare in qualche modo le barriere del tempo. Mi permetteva di parlare della contemporaneità che mi stava a cuore, dall'altro lato di proiettare attraverso i secoli delle tendenze, cioè prima ho detto che Emmerich era schizoide, adesso io trovo che tutta la società sia schizoide praticamente. Da un certo momento in poi, Emmerich con i romanzi Cherudec, con l'antologia Metallo Urlante, è diventato un vero e proprio demiurgo che riesce a influenzare i secoli futuri imponendo sempre più la sua personalità deviata, diciamo così. Il mio grosso timore è che si vada verso un Emmerich collettivo. Chi più somiglia a Emmerich di tutta una serie di capi di Stato, secondo me, o di politici. Ecco perché i miei romanzi credo che non siano romanzi storici propriamente detti e non sono solo romanzi fantastici, ma vorrebbero costituire delle metafore del presente.